Ciao a tutti e benvenuti a Rodaggio Podcast. Nell'episodio di oggi vi racconterò una storia che ho vissuto personalmente e che poi ho anche scoperto essere diventato un fatto di cronaca americana mai completamente chiarito. Ma partiamo dal principio. La scorsa settimana stavo leggendo delle notizie su Ferrari US e ad un tratto leggo di una storia molto strana su una Ferrari F50. Una vettura che, tra le hypercar di Maranello, ha un posto molto particolare, perché è uno di quei modelli che è stato realizzato da Ferrari come la GTO, la F40, la Enzo e anche la stessa la Ferrari, per celebrare proprio il marchio e la supremazia tecnologica. Ma la F50 in realtà è una delle poche auto che hanno avuto una storia controversa. Costruita in soli 349 esemplari, è la vettura di serie tra le hypercar che ha meno esemplari presenti sul mercato. Comunque, leggo questa notizia a proposito di questa F50 rubata nel 2003 vicino Philadelphia e scomparsa completamente per 5 lunghi anni, e poi riapparsa in una situazione molto strana. Questa notizia però mi accende un ricordo, è qualcosa che fluttua nella mia memoria, come un flashback che non riesco a controllare. Perché questa macchina mi ricorda qualcosa? Cosa c'entro io con una Ferrari F50? È come quando sentite una canzone o un profumo che non sentivate da tantissimo tempo e in pochi istanti vi emoziona senza però ricordarvi il perché. Ecco. Ho vissuto esattamente questa sensazione. Quindi mi leggo tutta la storia e vado a ricercare su Google Maps dove è ambientata effettivamente e cerco di capire perché mi incuriosisce così tanto, che cos'è che mi lega a questa storia. Allora cerco gli indirizzi e a un certo punto, in una di quelle foto di Google fatte dalle loro auto col periscopio, vedo un edificio che mi ricorda qualcosa. Mi concentro meglio per capire che cos'è che mi ricorda questa Ferrari F50. Quindi inizio a cercare tra le mie foto americane. E qui scopro tutto e mi viene un brivido. Ma andiamo per gradi. È il 13 agosto del 2003. Sono in vacanza negli Stati Uniti, come mi capita spesso di fare in quel periodo. Da New York, a bordo di un'auto a noleggio, mi sto muovendo verso Philadelphia. Sono insieme a mio fratello e al mio migliore amico. Nella tarda mattinata di quel giorno ci fermiamo a fare rifornimento e siamo a Bryn Mawr, che è un piccolo centro alle porte di Philadelphia. Mentre facciamo benzina, io intravedo da lontano un edificio anonimo, in un colore grigio marrone che non ruba certo l'attenzione dei passanti, è un edificio veramente anonimo. Poi però vedo una piccola insegna rettangolare, è gialla, ma non si vede bene, eppure mi dice qualcosa. È un colore che splende e ha una tonalità che è diversa da tutte, e infatti è il giallo Ferrari. Si tratta di un concessionario Ferrari incredibile, che si sviluppa su almeno 3 piani. Le vetrine però dall'esterno sono abbastanza anonime, per vedere bene le macchine ti devi avvicinare e non c'è veramente nulla di emozionante che ti possa colpire in qualche modo. Però vedendo queste vetrine non resisto dentro. E appena metto il piede nella concessionaria, alla mia destra vedo subito un 550 Super America, che è una macchina rarissima, in uno splendido blu metallizzato. Poi ci sono una 355 e una 360 Modena, e giù in fondo, vicino ad uno dei banconi, c'è parcheggiata trasversalmente rispetto a tutto il locale una spettacolare Ferrari F50 rossa. Quel giorno faceva molto caldo, io ero in vacanza, per cui quando entro nella concessionaria sono vestito con una polo e un paio di shorts molto semplici, ma tutti mi salutano senza problemi. Io cammino e vado direttamente a guardare questa F50. Nessuno mi dice nulla, nessuno mi ferma, quindi io entro ed ho tutto il tempo di girarci intorno e osservarla bene. Ad un tratto però uno dei venditori, che poi scopro addirittura essere uno dei proprietari, sentendo che parlo italiano con mio fratello, si avvicina e mi chiede se siamo venuti proprio a vedere questa F50. Io molto tranquillamente rispondo che in realtà stiamo facendo un viaggio da New York verso Philadelphia e che davvero appassionato di auto, avendo visto un'insegna Ferrari, mi sono precipitato dentro. Lui immediatamente ci chiede se vogliamo vedere il motore della F50 e ci apre quello che chiamare cofano posteriore è riduttivo. Appena aperto si intravedono le sospensioni push rod e l'incredibile coperchio delle punterie in smalto rosso. Io in questo momento non ricordo bene il prezzo, mi ricordo solo che girando intorno all'auto, sul finestrino di sinistra, c'era l'indicazione del prezzo dell'auto che mi sembra costasse tra gli 800 e i 900 mila dollari, ora non ricordo perché sono passati molti anni, però mi ricordo esattamente che c'era scritto che l'auto era stata immatricolata in California e che rispettava le norme antinquinamento di quello stato. Poco dopo averci aperto il cofano posteriore dell'F50, il proprietario appunto della concessionaria si allontana perché vede entrare qualcuno dalla porta principale e ci lascia quindi da soli a guardare bene l'F50. Poi io con la coda dell'occhio vedo che lui sta tornando insieme a questa persona e passando vicino l'auto ci dice che anche questo signore che sta entrando è italiano come noi. Poi dice qualche altra cosa in inglese che però non capisco bene, ma gli do poco peso. Mentre continua a girare intorno all'auto, si avvicina a questo punto una signora, e che poi successivamente scoprirò essere la moglie di questo signore italiano che era entrato con il concessionario. La moglie ci chiede se siamo italiani e ci dice che John, quindi il proprietario della concessionaria, gli ha raccontato che siamo venuti apposta a vedere la F50. Io lì per lì sono frastornato, non capisco bene. Gli dico in realtà che siamo semplicemente degli appassionati e che ci siamo fermati a curiosare. Ma lei, probabilmente credendo che vogliamo depistarla, si mette a ridere e comincia a dirci che noi appassionati di auto sportive siamo tutti uguali e che ci racconta che loro hanno tre Ferrari, che sono molto amici di questo concessionario e continua comunque a trattarci come se fossimo dei clienti. Io a quel punto sono in evidente imbarazzo, cerco di fargli capire che noi siamo solo tre ragazzi che sognano questo tipo di autovetture, ma più cerco di convincerla e più lei mi fa domande perché evidentemente non crede alla storia che gli sto raccontando. Forse è sempre più convinta che io la voglia depistare perché non voglio far saperle che effettivamente sono andato a comprare la F50. La signora ci dice che loro sono italiani di Brescia, ma che vivono negli Stati Uniti da qualche anno. Ora stanno tornando di pensare a vivere in Italia e quindi dovranno trasportare le tre Ferrari del marito fino a Brescia. Poi ci dice di come lei non ami quelle vetture sportive che possiede il marito e ci prende in giro come se fossimo anche noi ferraristi, aggiungendo anche che non si può comprare un'auto dove il cappotto d'inverno te lo devi mettere in mezzo alle gambe perché non c'è nessuno spazio per riporlo diversamente nella vettura. A questo punto io capisco perfettamente che la signora non ha creduto alla nostra versione di appassionati, ma ci ha ormai considerato dei veri e propri ferraristi come lo sono loro, e quindi decido di non fargli più cambiare idea. Successivamente, nei minuti che seguono appunto questa chiacchierata, ci racconta anche che il marito è alla ricerca di una Ferrari 456 GT e che tutte quelle che avevano visto erano o usate o anche comunque trattate male. Poi ci dice che erano andate a visionare anche la 456 di Rana, l'industriale della pasta, che a detta loro era tenuta veramente male e con un chilometraggio molto alto. E quindi erano venuti lì quel giorno per cercare una 456 tramite il loro amico della concessionaria. Ad un certo punto capisco che tutti sono convinti del fatto che noi vorremmo comprare questa F50 e che in realtà siamo venuti direttamente dall'Italia esattamente per questo motivo. Il proprietario della concessionaria a quel punto ci porta a fare un giro nei vari piani dell'edificio, passando internamente e facendoci vedere anche una collezione di auto private. Alcune Ferrari d'epoca, Maserati d'epoca, e poi ci racconta che era stato a Maranello pochi mesi prima per una riunione in Ferrari e che successivamente era andato a sciare a Cortina. Mi ricordo che quell'edificio era anonimo, ma dentro era pieno di supercar e c'era anche un forte odore di legno perché tutti i solai erano fatti proprio in quel materiale. Fu una giornata indimenticabile. Talmente indimenticabile che quando leggo l'articolo su questa F50 americana scomparsa e poi riapparsa, qualcosa si è riattivato nella mia memoria. Mi sono ricordato quel giorno e mi sono anche ricordato l'espressione simpatica di quel ragazzo, che era poi il concessionario, il proprietario della concessionaria, che ci mostrò tutte le auto che aveva nell'autosalone, credendoci dei potenziali clienti, senza che noi nemmeno avessimo provato a farglielo credere. Queste sono esperienze che in quegli anni era facile vivere negli States. Entravi per esempio in una gioielleria e chiedevi di vedere un orologio o un gioiello da 50 o 100 mila dollari ed era normale vederselo dare in mano come fosse un oggetto comune. Perché lì esiste ancora il concetto del sogno americano. Per loro tutti possono avere la possibilità di comprare qualsiasi oggetto. E poi pensiamo per esempio alle prime vacanze di Mark Zuckerberg in Italia. Io mi ricordo nei primi anni 2000 venne a Roma, era già multimilionario, ma andava in giro vestito come un ragazzo qualsiasi. Uno che però negli States effettivamente può entrare in una concessionaria e comprare una Ferrari F50 senza problemi. Io credo che possa essere solo questo il motivo per cui è possibile spiegare quello che successe solo un mese dopo la nostra visita nella concessionaria Algar Ferrari di Bryn Mawr. Infatti, il 16 settembre del 2003, Tom Baker, che nella vita in realtà è un pilota di linea, ma questo ovviamente lui non lo disse quel giorno, arriva a Bryn Mawr ed entra nella concessionaria Algar indossando un Rolex al polso. Non ha la patente di guida, ma ha molto sangue freddo e un piano molto preciso. Baker affermò di essere il CEO di un'azienda tech della California, arrivato direttamente in aereo da Atlanta. Disse che aveva molta fretta perché c'era una limousine che lo aspettava fuori, ed era quindi disposto a versare l'acconto necessario per comprare l'F50 il giorno stesso. Però prima voleva fare un giro di prova. Ben presto Baker si trovò al volante di questa F50 insieme al venditore di Algar, che fece però scendere pochi minuti dopo con una scusa qualsiasi, e a quel punto prese l'auto e scappò senza problemi. Quello che si sono chiesti tutti, prima il venditore, poi anche la polizia, è come pensava Baker di passare inosservato con una Ferrari così rara e vistosa. Pensare che erano state importate solo 50 vetture in tutto il territorio americano. Tutti infatti pensavano che ci fosse un camion che lo aspettasse da qualche parte, dove poi poter caricare l'auto e portarla in qualche altro luogo, ma comunque al di fuori degli Stati Uniti. Invece in realtà Baker guidò l'auto e la portò fino in Kentucky, dove abitava in quel periodo, col solo obiettivo di tenerla per sé. Davvero appassionato Ferrari, infatti, voleva possedere un oggetto che non si sarebbe mai potuto permettere e non voleva rivenderla per guadagnarci. Pare che Baker utilizzasse la F50 solo poche volte ogni mese, usandola però solo di notte. Ma per Baker, quello di prendere in prestito Ferrari da altre persone e non riportarle indietro era un vero e proprio vizio. E infatti, quell'anno, Baker rubò altre due Ferrari utilizzando esattamente lo stesso trucco. Prima una 328 GTS del 1989. Una vettura che all'epoca aveva un valore di 55.000 dollari, che Baker si fece dare in prova dal rivenditore Ferrari nel North Carolina, dopo aver instaurato con lui un rapporto di amicizia molto profondo, arrivando a spacciarsi per un medico radiologo e interessandosi personalmente ad un problema di salute del rivenditore, che si fidò di Baker al punto da dargli la 328 GTS in prova, che però non rivide mai più. Baker, nello stesso anno, rubò anche una Ferrari Testarossa ad un rivenditore di Long Island utilizzando lo stesso metodo. Ma la storia non finisce qui, perché Baker alla fine è stato scoperto e arrestato solo nel 2008, quindi 5 anni dopo aver rubato la F50. La polizia e l'FBI riuscirono ad incriminarlo solo perché un medico sporse una denuncia volontaria quando scoprì che la sua Ferrari F50, comprata da un suo collega e pagata 375.000 dollari, aveva qualcosa che non andava con il numero di telaio. Questo medico, che è rimasto volutamente anonimo, quando capì che c'era qualcosa che non quadrava, chiamò Baker per chiedergli di chiarimenti. E lui, per evitare di avere problemi, gli restituì immediatamente i soldi senza battere ciglio. Il medico raccontò poi alla polizia che Baker si era dimostrato affabile e tranquillo anche in quell'occasione, come se stesse facendo la cosa più naturale al mondo. L'epilogo di questa storia è inaspettato, come è stato tutto il suo svolgimento. La polizia e l'FBI nel 2008 arrestano Baker e requisiscono la Ferrari F50. L'assicurazione rimborsò i 650.000 dollari alla concessionaria Algar di Filadelfia e l'auto venne sequestrata in attesa del processo. In modo del tutto inconsueto, nel maggio del 2009, l'FBI dichiarò che la F-50 era rimasta danneggiata in un incidente, mentre era alla sua guida un agente che la stava spostando da un deposito ad un altro. La dinamica dell'incidente, però, non fu mai veramente chiarita e l'assicurazione nel frattempo non volle pagare gli ingenti danni subiti dalla vettura. Ad oggi l'auto risulterebbe ancora ferma in qualche magazzino dell'FBI e di fatto virtualmente abbandonata. Baker ha avuto un approccio molto simile a quello raccontato da DiCaprio nel film Prova a prendermi, dove interpretava Frank Abagnale, un truffatore molto scaltro che frodò la Pan Am negli anni 60. Un compito però più semplice rispetto a queste frodi fatte alle concessionarie Ferrari americane, soprattutto visto la totale assenza di computer degli anni 60, mentre invece nel 2003 fare truffe di questo genere era molto più complesso e rischioso. Ripenso sempre all'affabilità totale del venditore Ferrari nei miei confronti, che probabilmente avrà tenuto anche con Baker, che però si è approfittato di questa cosa, portandosi via la F50 dal valore di $800,000. Finisce qui questo episodio di Rodaggio Podcast, arrivederci alla prossima puntata e mi raccomando, lasciate il like su Spotify e su Instagram.